This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Italian, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'italien, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de italiano, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Testo A. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai una conversazione fra Ottavio e Federica sul volontariato all'estero.
Federica, sei tornata finalmente. Dove sei stata in vacanza?
Ho fatto un campo di volontariato in Francia.
Era la prima volta?
No, la terza. Secondo me è un buon modo per viaggiare in maniera economica.
Ma come si fa?
Io ho viaggiato con Lunaria, un'associazione veramente molto bene organizzata. I campi durano da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese e si può scegliere quando e dove andare. Io li ho sempre fatti di circa 3 settimane. I campi sono in genere in Europa, ma ce ne sono molti anche in giro per il mondo.
E per iscriversi?
Basta compilare dei moduli molto chiari che trovi sul sito e pagare una quota di 135 euro, quindi non è del tutto gratis. Più ovviamente ti devi pagare il viaggio. Il mio è costato sugli 80 euro. Si può scegliere anche il tipo di lavoro che si farà. Ci sono campi in cui si fa un lavoro di tipo sociale, quindi si sta a contatto con persone disabili o con bambini. Campi di tipo ambientale, quindi magari si va nei boschi a ripulire i sentieri. E campi dove il lavoro è legato all'arte, quindi si deve magari organizzare o allestire un festival.
Sembra faticoso.
Guarda, sono state le esperienze più utili che io abbia mai fatto. Sei a contatto con persone di culture diverse, fai un'esperienza in cui impari a cavartela da solo, ti responsabilizza e ti fa crescere. E poi sei a contatto con la natura.
Meglio andare da soli o con qualcuno?
Guarda, il mio consiglio è almeno una volta fallo da solo, perché l'esperienza sarà ancora più forte. Se vai con una persona che magari non è veramente convinta e viene solo per farti un favore, è molto meglio andare da soli.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Federica, sei tornata finalmente. Dove sei stata in vacanza?
Ho fatto un campo di volontariato in Francia.
Era la prima volta?
No, la terza. Secondo me è un buon modo per viaggiare in maniera economica.
Ma come si fa?
Io ho viaggiato con Lunaria, un'associazione veramente molto bene organizzata. I campi durano da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese e si può scegliere quando e dove andare. Io li ho sempre fatti di circa 3 settimane. I campi sono in genere in Europa, ma ce ne sono molti anche in giro per il mondo.
E per iscriversi?
Basta compilare dei moduli molto chiari che trovi sul sito e pagare una quota di 135 euro, quindi non è del tutto gratis. Più ovviamente ti devi pagare il viaggio. Il mio è costato sugli 80 euro. Si può scegliere anche il tipo di lavoro che si farà. Ci sono campi in cui si fa un lavoro di tipo sociale, quindi si sta a contatto con persone disabili o con bambini. Campi di tipo ambientale, quindi magari si va nei boschi a ripulire i sentieri. E campi dove il lavoro è legato all'arte, quindi si deve magari organizzare o allestire un festival.
Sembra faticoso.
Guarda, sono state le esperienze più utili che io abbia mai fatto. Sei a contatto con persone di culture diverse, fai un'esperienza in cui impari a cavartela da solo, ti responsabilizza e ti fa crescere. E poi sei a contatto con la natura.
Meglio andare da soli o con qualcuno?
Guarda, il mio consiglio è almeno una volta fallo da solo, perché l'esperienza sarà ancora più forte. Se vai con una persona che magari non è veramente convinta e viene solo per farti un favore, è molto meglio andare da soli.
Ora avete 2 minuti per finire di rispondere alle domande. Testo B. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai la presentazione di un membro del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che è stato invitato a parlare nella tua scuola.
Buongiorno e grazie per avermi invitato a parlare quest'oggi. Il FAI è una fondazione a livello nazionale che è nata nel 1975. È stato istituito da una donna, Giulia Crespi, un'imprenditrice lombarda. Negli anni 70 Giulia fa un viaggio a Londra e scopre che esiste un ente, il National Trust, che ha lo scopo di preservare i beni storici del Regno Unito. Ne rimane colpita e decide di creare anche in Italia qualcosa di simile. Coinvolge altre persone che condividono la sua proposta e così nasce il FAI. La fondazione adesso ha 50 anni esatti ed è finanziata da contributi volontari e offerte. Il suo scopo è far conoscere e proteggere il nostro patrimonio storico e architettonico ed è diventata forte per merito dei delegati, dei consiglieri e dei volontari. Quando mi sono iscritto nel 1986 eravamo in 5. Oggi siamo centinaia in ufficio, ma in realtà siamo migliaia e migliaia, perché il FAI non esisterebbe senza i volontari che dedicano il loro tempo a questa missione. Io mi diverto molto al FAI. Abbiamo già recuperato 61 beni, di cui 30 sono aperti al pubblico. Sono luoghi speciali di cui ci prendiamo cura ogni giorno. Parchi e giardini, castelli e palazzi storici, ville e monasteri e piccoli gioielli come un'antica bottega. Abbiamo due grandi appuntamenti annuali, le giornate FAI di primavera e di autunno, quando apriamo al pubblico le porte di innumerevoli beni culturali in Italia. Inoltre, ogni 2 anni chiediamo agli italiani di segnalare i tesori che vorrebbero salvare. In occasione dell'ultimo censimento abbiamo ricevuto più di 3 milioni di segnalazioni. Vogliamo che gli italiani diventino custodi del loro patrimonio culturale e ambientale, per cui coinvolgiamo i giovani tra i 18 e i 25 anni con il progetto Settimane FAI. Si tratta di campi estivi in cui i ragazzi e ragazze ci aiutano a gestire i nostri beni, accolgono il pubblico in visita, aiutano i giardinieri nei parchi, lavorano nelle biblioteche. Se volete aiutarci anche voi, troverete le informazioni sul nostro sito www.fondoambiente.it.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Buongiorno e grazie per avermi invitato a parlare quest'oggi. Il FAI è una fondazione a livello nazionale che è nata nel 1975. È stato istituito da una donna, Giulia Crespi, un'imprenditrice lombarda. Negli anni 70 Giulia fa un viaggio a Londra e scopre che esiste un ente, il National Trust, che ha lo scopo di preservare i beni storici del Regno Unito. Ne rimane colpita e decide di creare anche in Italia qualcosa di simile. Coinvolge altre persone che condividono la sua proposta e così nasce il FAI. La fondazione adesso ha 50 anni esatti ed è finanziata da contributi volontari e offerte. Il suo scopo è far conoscere e proteggere il nostro patrimonio storico e architettonico ed è diventata forte per merito dei delegati, dei consiglieri e dei volontari. Quando mi sono iscritto nel 1986 eravamo in 5. Oggi siamo centinaia in ufficio, ma in realtà siamo migliaia e migliaia, perché il FAI non esisterebbe senza i volontari che dedicano il loro tempo a questa missione. Io mi diverto molto al FAI. Abbiamo già recuperato 61 beni, di cui 30 sono aperti al pubblico. Sono luoghi speciali di cui ci prendiamo cura ogni giorno: parchi e giardini, castelli e palazzi storici, ville e monasteri e piccoli gioielli come un'antica bottega. Abbiamo due grandi appuntamenti annuali, le giornate FAI di primavera e di autunno, quando apriamo al pubblico le porte di innumerevoli beni culturali in Italia. Inoltre, ogni 2 anni chiediamo agli italiani di segnalare i tesori che vorrebbero salvare. In occasione dell'ultimo censimento abbiamo ricevuto più di 3 milioni di segnalazioni. Vogliamo che gli italiani diventino custodi del loro patrimonio culturale e ambientale, per cui coinvolgiamo i giovani tra i 18 e i 25 anni con il progetto Settimane FAI. Si tratta di campi estivi in cui i ragazzi e ragazze ci aiutano a gestire i nostri beni, accolgono il pubblico in visita, aiutano i giardinieri nei parchi, lavorano nelle biblioteche. Se volete aiutarci anche voi, troverete le informazioni sul nostro sito www.fondoambiente.it.
Ora avete 2 minuti per finire di rispondere alle domande. Testo C. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un'intervista con Rosanna Maggi, la presidente dell'associazione ambientalista Mare Vivo, la cui missione è proteggere il mare.
Buonasera, oggi parliamo con Rosanna Maggi, presidente e fondatrice di Mare Vivo. Allora, presidente, com'è cominciata la vostra avventura?
Io sono toscana e sono nipote di pescatori. Quando ero piccolissima prendevo i traghetti che andavano alle isole e vedevo un mare incredibile. Quando si usciva dal porto di Livorno c'erano i delfini che seguivano le navi. Ero talmente innamorata del mare che quando avevo 5 anni ho imparato a nuotare da sola. Ho cominciato Mare Vivo mettendo insieme un gruppo di persone amanti del mare. Abbiamo iniziato andando a pulire le spiagge. Siamo stati i primi in Europa. Poi le attività sono diventate tantissime, dall'educazione nelle scuole fino alle grandi campagne ambientali.
Come lavorate?
La nostra strategia è individuare i problemi con l'aiuto del nostro comitato scientifico. Una volta individuato il problema, facciamo una lobby parlamentare e organizziamo campagne di sensibilizzazione perché venga creata una legge in proposito. E quando questa legge passa, controlliamo che venga messa in pratica. Lo spirito della nostra associazione è positivo. Noi non vogliamo tanto denunciare i problemi quanto fare delle proposte per risolverli.
Quali sono i peggiori tipi di inquinamento?
Quelli che non si vedono, come l'inquinamento da microfibre, quelle contenute nei tessuti sintetici. Le lavatrici ne emettono milioni che finiscono nei fiumi e poi nel mare ed entrano nella catena alimentare. Inoltre, sulle spiagge italiane ci sarebbero fino a 2.000 tonnellate di microplastiche. Si tratta di particelle molto piccole, quasi identiche alla sabbia. E poi pensate che l'85% della plastica è sott'acqua e non la vediamo, e quella non si distruggerà più.
In che condizioni sono le spiagge in Italia?
I posti dove i fiumi entrano in mare sono quelli più inquinati, perché i fiumi trasportano i rifiuti che raccolgono nel loro cammino. Bisognerebbe filtrare l'acqua dei fiumi per evitare che i rifiuti finiscano in mare.
Può parlarci delle vostre campagne più recenti?
Al momento stiamo facendo una campagna bellissima, Replant, che ha lo scopo di ripiantare le foreste del mare che producono più del 50% dell'ossigeno che respiriamo. E poi recentemente abbiamo consegnato al governo una lettera che richiede l'istituzione di un Ministero del Mare. È firmata da pescatori, subacquei, velisti, ricercatori, insomma, tutti quelli che si occupano del mare.
Lei ha fiducia nel futuro?
La ragione mi rende molto pessimista. La voglia di reagire invece mi dà la spinta per continuare a lavorare.
Bene, presidente, la ringrazio davvero tanto.
Grazie anche a voi.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Buonasera, oggi parliamo con Rosanna Maggi, presidente e fondatrice di Mare Vivo. Allora, presidente, com'è cominciata la vostra avventura?
Io sono toscana e sono nipote di pescatori. Quando ero piccolissima prendevo i traghetti che andavano alle isole e vedevo un mare incredibile. Quando si usciva dal porto di Livorno c'erano i delfini che seguivano le navi. Ero talmente innamorata del mare che quando avevo 5 anni ho imparato a nuotare da sola. Ho cominciato Mare Vivo mettendo insieme un gruppo di persone amanti del mare. Abbiamo iniziato andando a pulire le spiagge, siamo stati i primi in Europa. Poi le attività sono diventate tantissime, dall'educazione nelle scuole fino alle grandi campagne ambientali.
Come lavorate?
La nostra strategia è individuare i problemi con l'aiuto del nostro comitato scientifico. Una volta individuato il problema, facciamo una lobby parlamentare e organizziamo campagne di sensibilizzazione perché venga creata una legge in proposito. E quando questa legge passa, controlliamo che venga messa in pratica. Lo spirito della nostra associazione è positivo. Noi non vogliamo tanto denunciare i problemi quanto fare delle proposte per risolverli.
Quali sono i peggiori tipi di inquinamento?
Quelli che non si vedono, come l'inquinamento da microfibre, quelle contenute nei tessuti sintetici. Le lavatrici ne emettono milioni che finiscono nei fiumi e poi nel mare ed entrano nella catena alimentare. Inoltre, sulle spiagge italiane ci sarebbero fino a 2.000 tonnellate di microplastiche. Si tratta di particelle molto piccole, quasi identiche alla sabbia. E poi pensate che l'85% della plastica è sott'acqua e non la vediamo, e quella non si distruggerà più.
In che condizioni sono le spiagge in Italia?
I posti dove i fiumi entrano in mare sono quelli più inquinati, perché i fiumi trasportano i rifiuti che raccolgono nel loro cammino. Bisognerebbe filtrare l'acqua dei fiumi per evitare che i rifiuti finiscano in mare.
Può parlarci delle vostre campagne più recenti?
Al momento stiamo facendo una campagna bellissima, Replant, che ha lo scopo di ripiantare le foreste del mare che producono più del 50% dell'ossigeno che respiriamo. E poi recentemente abbiamo consegnato al governo una lettera che richiede l'istituzione di un Ministero del Mare. È firmata da pescatori, subacquei, velisti, ricercatori, insomma, tutti quelli che si occupano del mare.
Lei ha fiducia nel futuro?
La ragione mi rende molto pessimista. La voglia di reagire invece mi dà la spinta per continuare a lavorare.
Bene, presidente, la ringrazio davvero tanto.
Grazie anche a voi.
Ora avete il resto del tempo per finire di rispondere alle domande.